Grazie Leo, vogliamo salutarvi insieme alla mia famiglia questa mattina, quindi che il Signore possa benedirci, continuare a benedirci attraverso la sua parola. Sono stati letti dei passi della scrittura che ci edificano, che ci rallegrano, che ci consolano e noi abbiamo bisogno di questo, è vero. E quindi questa mattina vorrei condividere con voi un pensiero, un tema, un principio che troviamo nella scrittura. E questo principio è proprio il principio di uguaglianza. Prenderemo dei passi della scrittura, soprattutto un libro della scrittura, dove ci parla di questo principio, cioè il principio di uguaglianza. È una verità che troviamo sia nell'Antico Testamento che nel Nuovo Testamento. Ma voglio prima di tutto vedere cosa significa il principio di uguaglianza. Il principio di uguaglianza vuol dire che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. Il principio di uguaglianza è nella Costituzione italiana, proprio nell'articolo 3, proprio quasi all'inizio, per dire quanto è importante. Ma da un rapporto dell'Agenzia Giornalistica Italiana, cioè l'AGI, la disuguaglianza sociale nel mondo è al limite della tollerabilità. Aumenta la differenza, cioè il gap tra ricchi e poveri nel mondo. In Italia il 5% della popolazione alla stessa ricchezza del 90% meno abbiente. È proprio un altissimo costo umano. Pensate un po', cari fratelli e sorelle, un quadro della situazione molto triste, fa notare questa agenzia. Proprio infelice, quindi, nonostante tutti gli appelli e gli sforzi dell'uomo. Questo è il risultato. Ma purtroppo non è molto diverso nel popolo di Dio. Questo lo vedremo attraverso la scrittura, quindi. E ci ricorda proprio nel Deuteronomio capitolo 4, versetto da 5 a 8, che il popolo di Dio doveva fare la differenza. In Luca capitolo 12, versetto 13, penso che adesso dirò cosa dice questo passo, prima di arrivare alla parabola del ricco stolto, all'inizio di questo libro del capitolo 12 di Luca, leggiamo che c'è uno della folla, cioè del popolo di Dio, che va da Gesù. Perché? Perché dicesse al suo fratello di dividere l'eredità con lui. Crede che tutti hanno presente questo episodio. E questo ci fa vedere come l'attaccamento, un attaccamento possiamo dire forte, alle cose che abbiamo ricevuto e le abbiamo ricevute da Dio, da cui ci facciamo dominare e che divide i fratelli, le famiglie e tante volte si arriva anche al tribunale. Ma cosa rispose Gesù a quest'uomo? Gesù dice a quest'uomo: uomo, chi mi ha costituito su di voi giudice e spartitore? E a volte si arriva anche a uccidere, è vero? Vediamo delle storie riguardo quando c'è dell'eredità in mezzo. In questa storia vediamo anche un'altra cosa, che cerchiamo il Signore solo quando si tratta di dividere i nostri interessi, è vero, di chiamarlo in causa solo per risolvere i nostri problemi, ma guai se il Signore dovesse andare oltre. E sempre nel Vangelo di Luca, capitolo 3, versetti da 7 a 11, quando Giovanni Battista predicò il battesimo di ravvedimento per il perdono dei peccati, questo dal versetto 7, Giovanni dice dunque alla folla che andava per essere battezzata a lui, dice: razza di vipere, chi va insegnata a sfuggire l'ira futura? Fate dunque dei frutti degni del ravvedimento. E non cominciate a dire in voi stessi: noi abbiamo Abramo per padre, perché vi dico che Dio può da queste pietre far sorgere dei figli di Abramo. Ormai la scure è posta alla radice degli alberi. Ogni albero che non fa buon frutto viene tagliato e gettato nel fuoco. E la folla lo interrogò dicendo: allora, che dobbiamo fare? Egli rispondeva loro. Ecco il principio di uguaglianza che non veniva applicato nel popolo di Dio. Dice: chi ha due tuniche, ne faccia parte a chi non ne ha, e chi ha da mangiare, ne faccia altrettanto. Un comportamento che non era di pochi, questo, come dicevo prima, di pochissimi, ma della folla. È la folla che è andata da Giovanni Battista. Così leggiamo proprio nel versetto 10, cioè la maggior parte del popolo che trascurava questo principio, che era il secondo grande comandamento. E possiamo vedere questo principio proprio l'amore per il prossimo, è vero? Ed è una delle ragioni per cui Giovanni Battista li chiama razza di vipere, serpenti, progenie del diavolo, malvagi. Ci sono anche delle storie intorno al principio di uguaglianza nel popolo di Dio che sono delle perle, che andremo a leggere fra poco. Anche se sono poche le persone che hanno applicato questo principio, siamo chiamati ad imitarli. Spesso Paolo dice, l'Apostolo Paolo dice: siete miei imitatori come io lo sono di Cristo. E non quindi ad imitare la maggioranza, la folla, quando diciamo: ma lo fanno tutti così. Perché la maggioranza degli uomini applica in modo distorto il principio di uguaglianza o non lo applica proprio. E come tutti i principi biblici, se non siamo nati di nuovo, e non basta, cari fratelli e sorelle, e se non siamo consacrati al Signore, come leggiamo in Seconda Corinzi capitolo 8, versetto 1 a 5, quindi se non lo amiamo il Signore con tutto il nostro cuore, sarà un principio trascurato nella nostra vita. Adesso vogliamo aprire la parola di Dio in Prima Samuele capitolo 30. Leggeremo non tutto il capitolo, ma leggeremo i versetto 9 e 10, poi leggeremo il versetto da 21 fino alla fine. Ho scelto questa storia di Prima Samuele capitolo 30 perché ci sono tante storie anche belle intorno al principio di uguaglianza, per esempio in Atti capitolo 2, in Atti capitolo 4, quando è nata la prima chiesa, così anche in Seconda Corinzi capitolo 8 e capitolo 9. Ma ho scelto questo capitolo dell'Antico Testamento proprio per come si è sviluppata questa storia, per come è stata gestita. Andiamo quindi a leggere il versetto 9 e versetto 10. Poi farò un riepilogo da versetto 1 a versetto 8. A un certo punto dice: Davide dunque andò con i 600 uomini che aveva con sé e giunsero al torrente Pesor, dove quelli che erano rimasti indietro si fermarono. Ma Davide continuò l'inseguimento con 400 uomini, 200 erano rimasti indietro, troppo stanchi per poter attraversare il torrente. Come sappiamo, prima di dire qualcosa su questi versetti che abbiamo letto, cosa succede in precedenza? Davide, come sappiamo, fuggiva da Saul e a lui si erano aggregati 600 uomini. 200 di questi uomini, la scrittura ci dice che erano forti e valorosi, mentre i 400 di questi uomini erano andati a lui perché in difficoltà. E poi alcuni erano scontenti e altri avevano debiti. Questo ci dice la scrittura nel libro delle cronache. Tutti vivevano con le loro famiglie in una città che apparteneva ai Filistei. Questo lo leggiamo dal versetto 1 al versetto 8 di questo capitolo. A un certo punto, mentre Davide con la sua gente faceva delle scorrerie, quindi erano fuori casa, gli Amalechiti, i nemici di Israele, avevano attaccato la loro città, incendiandola e fatti prigionieri, le famiglie portandoli via. Dopo questo shock, possiamo dire, che è stato forte, è bello vedere come Davide non si lascia prendere dall'istinto o dall'esperienza, e sappiamo che Davide ne aveva di esperienza. Davide consulta il Signore se doveva inseguire e raggiungere questi briganti. Il Signore non solo dice di inseguirli e che li avrebbe raggiunti, dice anche che avrebbe recuperato ogni cosa. Questo lo leggiamo in questi 8 versetti, i primi 8 versetti. E possiamo anche immaginare il contesto difficile e quindi lo stato d'animo di Davide e la sua gente, sapendo in quali mani i loro familiari, moglie e figli si trovarono, anche se il Signore aveva detto che avrebbe recuperato ogni cosa. I loro familiari, come leggiamo dal versetto 11 al versetto 15, erano in mani di un nemico che non aveva timore di Dio. Basta vedere come hanno trattato, se leggiamo dal versetto 11 al versetto 15, come hanno trattato quel giovane egiziano, loro servo, che si era malato. Lo hanno abbandonato in mezzo alla campagna, senza provviste. E dice in questi versetti che erano 3 giorni che non mangiava e non beveva. Quindi c'è gente senza pietà. Questa era la gente in cui i familiari di Davide e coloro che seguivano Davide erano. Ma cosa succede mentre che vanno per inseguire il nemico? Abbiamo letto nel versetto 9 che un terzo di questi 600 uomini, cioè 200, sono rimasti indietro. Ci dice che si sono fermati al torrente perché troppo stanchi per attraversarlo. Non avevano, cari fratelli e sorelle, la forza sufficiente per attraversare il torrente e correre dietro al nemico. Non erano, possiamo dire, allenati come gli altri, è vero. Sicuramente all'inizio l'adrenalina è tanta che non ti fa sentire la stanchezza, è vero. Ma quando la corsa si prolunga e per correre dietro al nemico non basta l'adrenalina. Proprio all'inizio è vero, c'è quell'adrenalina, c'è tutta quella voglia di fare. È vero, non basta l'adrenalina, il desiderio, ma serve pazienza, costanza, esperienza, come ci ricorda Romani capitolo 5, versetto da 3 a 5. Se vogliamo raggiungerlo il nemico, se vogliamo i risultati, il successo, perché in questa corsa ci sono anche dei pericoli da affrontare. Come attraversare un torrente che devi conoscere, è vero, non è una cosa semplice, perché il torrente, dice la scrittura, è infido, è pericoloso, come leggiamo in Giobbe capitolo 16, versetto 15. Dice che non ti devi fidare. Perché? Perché all'improvviso i torrenti si ingrossano e ti portano via. E ci sono anche delle buche che puoi annegare. Quindi, che reazione ha Davide nei confronti di questi 200 uomini? Davide, abbiamo letto, non insiste, non forza nessuno, capisce i limiti di questi uomini, non li critica, non dice ritornate a casa, non dice che facendo così siete di scoraggiamento per gli altri. Ma che bello, li incoraggia, è vero, li incoraggia a stare al torrente. Dice Davide che egli, nel versetto 21, che andremo a leggere più avanti, che egli aveva fatto rimanere, dice Davide, state qua, rimanete con i bagagli, fate questo servizio, anche in queste condizioni potete servire il Signore, siete sempre utili per il Signore, non è un servizio, è vero, è, scusate, siete sempre utili per il Signore, è un servizio importantissimo, dice Davide, lo leggiamo nel versetto, al versetto 21, al versetto 25, cioè a rimanere con i bagagli. E sappiamo che Davide in altre circostanze ha fatto questo, ha ricordato questo servizio. E tu magari dici, ma che servizio è rimanere ai bagagli? Cari fratelli e sorelle, portarsi dietro i bagagli quando viaggiamo o in treno o con il pullman o a piedi, con tutti gli spostamenti che a volte tocca fare, io sinceramente preferisco viaggiare senza. Penso che molti di voi la stessa cosa, è vero. E come è capitato sul treno, sul pullman, quando mi sono dovuto allontanare dal scompartimento per darvi esempio in bagno. Ho chiesto a qualcuno affidato vicino a me di guardarmi i bagagli, perché sappiamo che spesso ci sono dei furti, è vero? E che è stato per me un grande aiuto, un vantaggio. E stiamo parlando di qualcosa di un po' superfluo, in certo senso. Figuriamoci se devi correre dietro a un nemico e in più devi attraversare un torrente attivo con i bagagli. Allora capiamo quanto diventa prezioso quel servizio. Quando Davide viene mandato dal padre a portare dei viveri sia ai fratelli e al comandante dell'esercito che erano in battaglia contro i Filistei e Goliat, e per sapere anche come stavano i suoi fratelli, come leggiamo in 1 Samuele capitolo 17, versetto 16 a 19, nel versetto 22. Quando Davide giunse al parco dei carri, presso il luogo di battaglia, lasciò al guardiano dei bagagli con le cose che portava. Cioè, lui portava in quei bagagli dei viveri ed erano un bel carico. E ci dice la scrittura che lui corse alla linea di battaglia. Appena la raggiunse, chiese ai suoi fratelli come stavano. Non ci viene detto il nome di questo guardiano, ci viene detto che doveva guardare questi bagagli che contenevano i viveri. Questo guardiano doveva occuparsi del cibo, possiamo oggi dire il responsabile, della mensa, delle cose pratiche, come ci ricorda Atti capitolo 6, versetto 1 a 4. E questo ha permesso a Davide di correre alla linea di battaglia. Non poteva fare tutti e due i servizi nello stesso momento. È un servizio complementare. È un servizio che permette ad altri fratelli di correre, di non perdere tempo, è vero? Di recuperare quindi ogni cosa più velocemente. Questo è stato possibile quindi per Davide e altri 400 uomini che inseguirono il nemico, perché il nemico non aspetta i nostri tempi. Più ritardiamo, più lui fa il suo lavoro sulle nostre famiglie. Ma stare, sappiamo, ai bagagli ci parla anche della preghiera. Ecco quanto è stato utile quel servizio, quello di stare ai bagagli. Anche se non è stato riconosciuto da altri 400 uomini, ma è stato riconosciuto da Davide. In che modo? Andiamo a leggere un attimo adesso, dal versetto 21 fino alla fine. Dice così la scrittura. Poi Davide tornò verso quei 200 uomini che per la grande stanchezza non avevano potuto stargli dietro, e che egli ha fatto rimanere al torrente Besor, quello che dicevo prima. Quelli andarono a incontrare Davide e alla gente che era con lui. Davide si avvicinò a loro e si informò sulla loro salute. Allora tutti i malvagi e i perversi fra gli uomini che erano andati con Davide presero a dire: dato che costoro non sono venuti con noi, non daremo loro nulla del bottino che abbiamo recuperato. Ciascuno di loro riavrà sua moglie e i suoi figli, se li portano via e se ne vadano. Ma Davide disse: non fate così, fratelli miei, riguardo alle cose che il Signore ci ha dato. Egli ci ha protetti e ha dato nelle nostre mani la banda che era venuta contro di noi. Chi vi darebbe retta in questa cosa? La parte di chi scende alla battaglia deve essere uguale, ripeto, deve essere uguale alla parte di chi rimane con i bagagli. Faranno tra loro parti uguali, il principio di uguaglianza. Da quel giorno in poi si fece così, Davide ne fece in Israele una legge e una norma che hanno durato fino a oggi. Quando Davide fu tornato da Siclag, mandò parte di quel bottino agli anziani di Giuda, suoi amici, dicendo: eccovi un dono che viene dal bottino preso ai nemici del Signore. Ne mandò a quelli di Betel, a quelli di Ramoth della regione meridionale, a quelli di Iattir, a quelli di Aroer, a quelli di Sifmot, a quelli di Estemoa, a quelli di Rakal, a quelli della città degli Yerameliti, a quelli della città di Keniti, a quelli di Corman, a quelli di Cor-Asan, a quelli di Atak, a quelli di Ebron e a quelli tutti i luoghi che Davide aveva percorso con la sua gente. Che bello, cari fratelli e sorelle, quanto è stato utile quel servizio, quello di stare i bagagli, anche se non è stato riconosciuto, come abbiamo letto, dagli 400 uomini, perché sono riusciti a recuperare ogni cosa, anche se non è stato riconosciuto dai 400 uomini, ma è stato riconosciuto da Davide. In che modo? In che modo è stato riconosciuto da Davide? Abbiamo letto: quando sono tornati, dopo aver recuperato tutto, Davide va a trovare prima di tutto questi 200 uomini, prima di tutto per accertarsi della loro salute, ed è la prima cosa che fa. Che bello! E lui va personalmente, non manda qualcun altro perché ha da fare altre cose. Si interessa di loro, attenzione per loro, si è preoccupato di loro. E questo è straordinario. Non dice e poteva dire: voglio stare con i miei familiari, le mie mogli, i miei figli. Aveva tutti i diritti, è vero. Questo è stato sicuramente un grande incoraggiamento per loro. E questo lo vediamo nel libro degli Atti, un comportamento che è stato anche dell'Apostolo Paolo. Lo leggiamo nel versetto 36 e lo leggo io. Dice in questo passo: dopo diversi giorni, Paolo disse a Barnaba: ritorniamo ora a visitare i fratelli di tutte le città in cui abbiamo annunziato la parola del Signore. Per fare che cosa? Per vedere come stanno. Ma Davide non fa solamente questo nei loro confronti, non ha solamente delle belle parole che sono importanti. E voglio ricordare questa gente Voglio ricordare che questa gente, anche questi 200 uomini stanchi da percorrere, da andare dietro a Davide ed ad altri per recuperare ogni cosa, che questa gente che erano con lui poco prima, cioè nel versetto 6 di questo capitolo, a Davide lo volevano lapidare e non è passato molto tempo. E non era un interessarsi a parenti di Davide. Tu dici, o possiamo magari dire, io non ce la farò mai a comportarmi in quel modo. Fratelli e sorelle, tutto questo è possibile, è vero. È possibile perché Davide dice, Dio era per Davide, Dio era tutto. E di conseguenza aveva nei confronti del popolo un sentimento profondo, indipendentemente come abbiamo visto dal loro comportamento nei suoi confronti. Dice nel Salmo 16, versetto 2 e 3, dice, ho detto a Dio, tu sei il mio Signore, non ho alcun bene, dice, all'infuori di te. E quando i santi che sono sulla terra, essi sono la gente onorata in cui ripongo tutto il mio affetto. Non sono delle frasi fatte o versetti imparati a memoria. Sono delle esperienze, è vero. Voglio ricordare cosa voleva fare quella gente, anche quei 200 che erano stanchi, rimasti lì ai bagagli, per guardare i bagagli, come Davide li ha trattati. E anche dopo, cosa ha fatto Davide per loro? Ci ricorda anche Stefano, il primo martire che viene lapidato dal suo popolo, che dice in Atti capitolo 7, dice, poi messosi in ginocchio, gridò ad alta voce, Signore, non imputare loro questo peccato. E detto questo, si addormentò. Qual era il sentimento dell'Apostolo Paolo nei confronti del suo popolo? Vi ricordate che lo perseguitava? Dice in Romani 9, dico la verità in Cristo, non mento poiché la mia coscienza me lo conferma per mezzo dello Spirito Santo. Ho una grande tristezza e una sofferenza continua nel mio cuore, perché io stesso vorrei essere anatema, separata da Cristo per amore dei miei fratelli, dei miei parenti, seconda la carne, cioè gli israeliti. Come dicevo, Davide non ha solo delle belle parole nei loro confronti, nei loro riguardi, parole di conforto e di incoraggiamento. Davide li difende e difende il principio di uguaglianza, cioè il secondo grande comandamento, amare il prossimo come te stesso. Nel versetto 21 abbiamo letto, quando i 400 uomini vedono manifestare l'affetto di Davide nei confronti di quei 200 uomini, loro non si uniscono al sentimento di affetto di Davide, ma manifestano un altro sentimento nei confronti dei 200 uomini. E il sentimento che questi uomini manifestano è un sentimento malvagio, perverso. Dice così nel versetto 22. Ma cosa dicono di così malvagio e perverso? Non dicono che questi non hanno fatto niente, ma dicono che questi non sono venuti con noi. Dicono che in base a quello che hanno fatto, ricevono. Cosa hanno detto? Non daremo loro nulla del bottino che abbiamo recuperato. Ciascuno di loro avrà sua moglie, i suoi figli, se li portino via e se ne vadano. Non è che non gli danno, dice, non è che non gli diamo niente. Hai fatto poco e poco ricevi. Questo è il metro di misura dell'uomo. Chi non ragiona così? Purtroppo molti, anche credenti, ragionano così, ma il metro di misura del Signore è diverso. Vi ricordate la parabola dei lavoratori delle diverse ore. Matteo capitolo 20, versetto da 10 a 14. Cosa dicono i primi lavoratori che hanno lavorato tutto il giorno sopportando il peso della giornata e sofferto il caldo per un denaro al giorno con cui si erano accordati e che era la paga giornaliera a quei tempi? E questi, vedendo altri lavoratori che furono assunti verso la fine della giornata e quindi per un'ora di lavoro, ricevere la stessa loro paga. Cosa hanno fatto? Hanno mormorato contro il datore di lavoro. Perché? Perché vedendo che gli altri gli aveva dato un denaro al giorno facendo solo un'ora di lavoro. Loro hanno pensato che a loro, cioè che a noi ci darà sicuramente di più, visto che abbiamo lavorato dalla mattina alla sera e loro solo un'ora. Cosa risponde il loro datore di lavoro a uno di questi lavoratori? Prendi il tuo e vattene, ma io voglio dare a quest'ultimo quanto a te. Quindi il principio di uguaglianza. E dice: non mi è lecito di fare del mio ciò che voglio? O vedi tu di malocchio che io sia buono? Questi lavoratori delle prime ore avevano disprezzato la bontà del loro datore di lavoro. E dice proprio Romani 2,4, dice, oppure disprezzi le ricchezze della sua bontà? Quante volte anche noi disprezziamo la bontà di Dio, per esempio quando ci lamentiamo perché vorremmo di più, come questi lavoratori. Ci lamentiamo perché guardiamo agli altri, non al Signore che è stato buono con noi. Non siamo migliori degli altri. Il Signore non guarda quanto tu abbia lavorato, che ti sei affannato e inquietato per molte cose, è vero, ma come tu hai lavorato, è vero, ci ricorda Marta e Maria. Cosa risponde Davide a questi uomini malvagi e perversi? E come gli parla? Abbiamo letto nel versetto 23 e 24, è vero questo. Davide poteva cedere al pensiero di questi uomini perché c'era una certa pressione. 400 uomini, che erano anche uomini valorosi, contro Davide. E quindi Davide poteva cedere alla loro che facevano pressione in un certo senso. Erano in molti che avevano preso questa decisione e quindi c'era il rischio che il gruppo poteva in un certo senso scretolarsi, dividersi. E in un certo senso Davide non poteva anche non rispondere e lasciare che prevalesse la decisione di quei uomini, come succede tante volte, vero? Poteva entrare a gamba tesa e quindi peggiorare la situazione. Anche questo succede. Poteva adirarsi, perdere l'autocontrollo. Poteva battere il pugno dicendo: sono io il capo, comando io, decido io. A volte succede anche questo. Nonostante la perversità e malvagità di questi uomini, Davide le mostra affetto spirituale e non sentimentalismo, che è diverso. E Davide li mette davanti al Signore, davanti ai caratteri di Dio, alla sovranità di Dio. Nel versetto 23, Davide dice: non fate così, fratelli miei, riguardo alle cose che il Signore ci ha dato. Egli ci ha protetti e ha dato nelle nostre mani la banda che è venuta contro di noi. Davide dice: non è merito né mio né vostro, è merito solo del Signore. Il Salmo 127, versetto 1 e 2 dice: se il Signore non protegge la città, invano vegliano le guardie. Ci ricorda che senza il Signore non possiamo fare niente. Anche chi si ammazza di fatica, è vero, ma senza il Signore è tutto inutile. E che Egli dà altrettanto a quelli che ama, mentre si dorme, dice in questo Salmo. Quante volte non vengono riconosciute le nostre, la nostra, nella nostra vita le riuscite. Quante volte non vengono riconosciute nella nostra vita le vittorie, i successi che il Signore ci dà, e che i beni che riceviamo, come la vita, i beni materiali, i beni spirituali, vengono da Lui, appartengono a Lui. E se le abbiamo, non perché ce le meritiamo, non c'è la meritocrazia per il Signore, ma perché il Signore è stato buono nei nostri confronti. In 2 Corinzi, capitolo 8, versetto 9, ci ricorda come Lui è stato buono e quanto è stato buono nei nostri confronti. Dice: Lui, ricco, si è fatto povero per arricchire noi che eravamo poveri, miseri. Si è spogliato dei suoi diritti per vestire noi che eravamo nudi, senza dignità, ingiusti. Ci dice che Lui si è abbassato, in Filippesi capitolo 2, versetto 5 e 11, Lui si è abbassato per innalzare noi dall'etame in cui eravamo. E dice in Romani 8, 17 che siamo suoi figli e quindi siamo eredi di Dio e coeredi di Cristo. Ci ha comprati a prezzo. Per questo motivo non possiamo accampare nessun diritto, nessuna pretesa. E dovremmo rispondere invece di mormorare quando Dio dà e quando Dio toglie, come rispose Giobbe: sia benedetto il Signore, perché Lui è il Signore su tutti e su tutti. Versetto 24 dice ancora Davide: la parte di chi scende alla battaglia deve essere, lo ripeto, dice, deve essere uguale alla parte di chi rimane con i bagagli, faranno tra di loro parti uguali. C'è un imperativo in questo versetto 24: deve essere, non è facoltativo. Da quel giorno, dice Davide, dice da quel giorno in poi si fece così. Davide ne fece in Israele una legge e una norma che hanno durato fino ad oggi. E voglio dire che non è un principio inventato da Davide. C'era già questa legge. In Numeri capitolo 31, versetto 17, dice in Deuteronomio capitolo 4, versetto 5 a 8, così anche in Giosuè, il popolo aveva conosciuto questa legge, l'ha sperimentata in Esodo 16, dal versetto 15 a 21, quando Dio diede la manna nel deserto. Una verità che viene ripresa dall'Apostolo Paolo in 2 Corinzi capitolo 8, versetto 14, quando parla della colletta per i santi. Come, fratelli, la verità non cambia, ripeto, non è un principio inventato da Davide. C'era già questa legge, ma quando una legge non è scritta nel cuore e quando non abita abbondantemente in noi, abbiamo pensieri perversi e malvagi. E la si dimentica. Prevale l'egoismo, l'avarizia e non la generosità. Dice in Deuteronomio il Signore al popolo: guardati dal dimenticare il Signore dopo aver mangiato a sazietà, dopo aver visto moltiplicarsi e accrescersi il tuo bestiame, il tuo oro, il tuo abbondare, ogni tua cosa, che il tuo cuore si insuperbisca e tu dimentichi il Signore che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto. Guardati dunque dal dire in cuor tuo, la mia forza e la mia potenza dalla mia mano mi hanno procurato queste ricchezze. Ricordati del Signore tuo Dio, poiché Egli ti dà la forza per procurarti ricchezze. Quindi dice il Signore: guardati dalla superbia della vita. Il principio di uguaglianza non include, e voglio anche precisare questo, chi non voglia lavorare, cioè non include il pigro, il fannullone o il parassita. In Esodo capitolo 16, versetto 15 a 21, quando Dio diede la manna al popolo, qualcosa che non avevo mai considerato, per mangiare dovevano fare qualcosa, dovevano essere operosi, cioè raccogliere ogni giorno, ogni mattina, ma per raccogliere dovevano abbassarsi dovevano piegare la schiena, in un certo senso dovevano umiliarsi, dovevano quindi anche lavorare, tirare sulle maniche. E chi non voleva la raccogliere, o quindi chi si alzava più tardi, il dormiglione, cioè il pigro, non mangiava, perché quando il sole diventava caldo, quello, la manna si scioglieva, dice. Quindi chi non voleva lavorare, cioè il pigro, non mangiava. È vero che in Esodo 16:15 non dice proprio così, ma è implicito. Forse tu, fratello o sorella, direi: ma come sei esagerato, come sei crudele, senza amore, senza solidarietà. Ripeto, Esodo non dice proprio così. Ma se andiamo nel Nuovo Testamento, in Seconda Tessalonicesi, capitolo 3, versetto 6 a 12, a un certo punto dice Paolo: chi non vuole lavorare, neppure deve mangiare. Dice Paolo a queste persone, a questi credenti, che tu non devi dare niente a questi, anzi, non ci devi nemmeno stare insieme, perché sono un danno, dice. Non ci devi stare insieme affinché si vergognino, affinché si ravvedano. Questi credenti a cui si rivolgeva Paolo erano disordinati, erano sregolati, trascurati, gestivano male la loro vita spirituale e quella materiale, cioè gestivano male il denaro, l'economia, si comportavano male, davano una cattiva testimonianza, erano un cattivo esempio. Questi mangiavano gratuitamente, senza lavorare, dice nel versetto 8 di Seconda Tessalonicesi, capitolo 3. Vivevano sulle spalle degli altri, ma non è che non facessero niente. Si affaccendavano in cose futili, dice, cioè si davano molto da fare per cose che non erano importanti. Perdevano il loro tempo, che è poco e prezioso. Si mischiavano in cose che non portavano nessun beneficio, edificazione. Cioè le chiacchierie profane, come leggiamo, che portava alla miseria. Quindi facevano passare spirituale ciò che spirituale non era. È dovuto intervenire anche l'Apostolo Paolo, esortando questa Chiesa, esortando i responsabili ad ammonire e allontanare questi credenti, perché probabilmente coloro che erano preposti nella Chiesa non avevano il coraggio di ammonirli, riprenderli. Probabilmente non avevano capito, preso sotto gamba la gravità di questo comportamento, o probabilmente la poca esperienza. Quante volte vediamo dare dei soldi a chi non deve averne perché gli facciamo solo del male, perché così non imparano, non si ravvedono dall'essere disordinati. Il principio di uguaglianza, cioè le parti uguali, non è per chi non vuole lavorare, per la persona disordinata. Perché spesso chi non vuole lavorare è nel bisogno, ma il principio di uguaglianza è per chi ha meno forza, per chi è debole, per chi ha delle difficoltà, per chi è limitato, come quei 200 uomini che erano rimasti ai bagagli. Questi vanno incoraggiati e sostenuti. Queste sono le persone che hanno veramente bisogno. Cosa avranno detto, detto questi 200 uomini? E tutti gli altri uomini a cui Davide ha mandato un dono del bottino che veniva dai nemici del Signore. Abbiamo letto nel versetto 26. Cosa avrà prodotto nel loro cuore l'adempimento di questo servizio sacro? Che frutto ha portato? Non ci viene detto niente, ma possiamo dedurre dal silenzio di quei uomini malvagi e perversi che si sono sottomessi, che sono stati quindi guariti. Perché ricordate cosa avevano detto a quei 200 uomini? Che non davano loro niente, solamente le loro mogli e i loro figli, e che dovevano andare via. E anche in quel momento avevano minato all'unità. Quindi vediamo delle persone guarite. Quindi un servizio sacro che non aveva più dei ostacoli. È vero, che ha permesso a fare ancora di più, di espandersi ad altri fratelli, così leggiamo, è vero, anche in Seconda Corinzi, dice versetto 11 del capitolo 9, così arricchiti in ogni cosa potrete esercitare una larga generosità la quale produrrà rendimento di grazie a Dio per mezzo noi. L'adempimento di questo servizio sacro produce abbondanza di ringraziamento a Dio, li porta a glorificare Dio. Essi pregano per voi perché vi amano a causa della grazia sovrabbondante che Dio vi ha concesso. Dice Paolo sempre in Filippesi: ho ricevuto ogni cosa e sono nell'abbondanza. Sono ricolmo di bene avendo ricevuto da Epafrodito quello che mi avete mandato, che è un profumo di soave odore, è vero, un sacrificio accetto e gradito a Dio. Abbiamo letto nel versetto 26, alla fine, che Davide fece dei doni in tutti i luoghi dove lui passò, e gli anziani e altri fratelli. Vedete, cari fratelli e sorelle, quanto è importante questo principio, e questa è la fede operante di cui parla Giacomo, fatto con discernimento. Quindi produce una comunione verticale e una comunione orizzontale. Che il Signore ci benedica. Amen.